ora in onda è Giorno Fatto, la rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Benvenuti amici radioascoltatori di RVD a È Giorno Fatto, e questa è l'ultima puntata della settimana di venerdì 21 febbraio. Andiamo subito a scoprire insieme quali sono i titoli della stampa di oggi. Apriamo con il Gazzettino, dove vediamo un altro caso che si riapre ma che sembra si stia per richiudere finalmente. Crack piscine, l'accordo è vicino, è il titolo del Gazzettino. Il sindaco annuncia che è stata trovata la soluzione con l'istituto di credito. Il comune recupera risorse. I termini dell'intesa sono ancora coperti da riserbo. Le voci di corridoio però parlano di una transazione da 4 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il Tribunale, che ovviamente è un altro argomento che sicuramente andremo a trattare visto che è ancora ben vivo il dibattito su questo argomento, gaffeo dal Ministro per fermare l'arrivo del carcere minorile, è il titolo di un box in prima pagina del Gazzettino. Andremo a vedere bene insieme di cosa si tratta all'interno della seconda parte. Passiamo alla voce di Rovigo. Rovigo, volano fregature. Dal carcere minorile alla caserma Silvestri, lo Stato dispone e noi, puntini puntini, paghiamo. I titoli della voce. Passiamo al resto del Carlino. Stupro anziana inchiodato dal DNA. La vittima fu violentata e rapinata nel 2012. L'imputato è stato condannato ieri a 6 anni e mezzo. Entriamo nella prima parte, amici di RVD, del nostro programma. Come sempre vi lascio il recapito telefonico al quale potete inviarci SMS e messaggi WhatsApp, numero 345 239 4436. Allora, sono passati purtroppo 2 anni, perché era il gennaio del 2018, quando l'ex sindaco Massimo Bergamin, di cui oggi ricorre l'anniversario della caduta, vi ricordo, convocava la stampa per una conferenza nella quale annunciava che si era felicemente concluso il crack delle piscine con una soluzione tra il comune e la banca che finanziò quelle operazioni immobiliari. In realtà non era vero. Di conseguenza, l'argomento che stiamo per andare a trattare ora, cioè quello della soluzione che il sindaco Edoardo Gaffeo dice di avere trovato, la leggo con un minimo di scaramanzia, perché non vorrei che ci fosse troppo entusiasmo su una cosa che io dubito che Edoardo Gaffeo abbia avuto l'idea di rivelare che si è arrivati alla conclusione di questo capitolo senza averne davvero la certezza. Però insomma, abbiamo visto ormai di tutto sulla stampa in questi anni, andiamoci un po' cauti. In ogni caso, diamo uno sguardo proprio alla voce, al Gazzettino, a pagina 2. Accordo da 4 milioni sul crack delle piscine. Il sindaco ha annunciato che si sta chiudendo l'intesa con l'istituto di credito. Il comune entrerà nel fallimento di Veneto Nuoto per recuperare delle somme. Andiamo a vedere ora cosa scrive Francesco Campi. Ultime bracciate prima del traguardo della soluzione del caso piscine. L'annosa vicenda sta per concludersi, ha annunciato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo, tacendo però sulle cifre, visto che finché tutta la partita non sarà davvero chiusa, ci potrebbero essere delle variazioni negli importi. Ma il nodo, quello che è relativo alla clausola contenuta nella convenzione approvata nel giugno 2006 per il project financing per la realizzazione del nuovo polo natatorio, ovvero la surroga nei mutui con le banche in caso di insolvenza dei costruttori, sembra essere stato sciolto. Veneto Nuoto, il cui fallimento è stato dichiarato nell'ottobre 2018, aveva un debito nei confronti di Unipol di 6.371.740,28 euro, finito sulle spalle del comune. Su questo sembra arrivato un accordo con una transazione da 4.050.000 euro, più il pagamento di circa 250.000 euro, ovvero l'importo di quella che era la quota annuale che il comune versava a Veneto Nuoto. In totale, quindi, 4,3 milioni di euro. 2 in meno rispetto all'ingiunzione di pagamento che la banca aveva presentato. Non solo, resta ancora in piedi il cosiddetto Lodo Baldetti, l'arbitrato relativo alla clausola pesante che era contenuta insieme alla surroga nella convenzione fra il Comune e Veneto Nuoto, quella della penale in caso di ritardi nella consegna della vecchia piscina valutata 3.600.000 euro, che andava a compensare parte degli oneri sostenuti dai privati nella realizzazione del nuovo polo natatorio. I ritardi infatti c'erano stati e Veneto Nuoto aveva chiesto al Comune un risarcimento di 2.200.000 euro, cifra che la sentenza del collegio arbitrale ha poi ridotto a 1.400.000 euro, valutando che il ritardo si fosse verificato fra fine aprile 2011, quando fu risolto un problema relativo a una variante urbanistica, e il maggio 2012, quando l'area fu effettivamente consegnata. Il lodo era stato impugnato da entrambe le parti davanti alla Corte d'Appello di Venezia, ma i due ricorsi non sono stati accolti perché il lodo è stato ritenuto non impugnabile. Ai 4.300.000 euro quindi va sommato il 1.400.000 circa del lodo, anche se confluendo nel fallimento, nel quale il Comune ha oneri e onori, una parte di questa somma dovrebbe poi rientrare nelle casse di Palazzo Nodari. Nel fallimento confluirà anche la somma che verrà incassata dalla vendita della porzione di terreni della vecchia piscina che era rimasta a Veneto Nuoto. Per la definizione finale dell'intera partita resta poi la liquidazione del debito nei confronti dei fornitori con un ulteriore accordo transattivo. In ogni caso, rispetto alla cifra prudenzialmente accantonata di oltre 9 milioni, il Comune dovrebbe riuscire a liberarne subito 3, con un altro milione e anche più che potrebbe poi rientrare in seconda battuta. Il tutto mantenendo in capo la gestione della piscina, per il momento continuando ad avvalersi di chi lo ha fatto fino ad oggi. Ieri il sindaco ha annunciato che l'amministrazione è pronta a chiudere la vicenda. È un tema importante, per questo stiamo organizzando degli incontri a porte chiuse con i consiglieri per portare tutti su un piano informativo omogeneo. La documentazione completa è di circa 1000 pagine e gli uffici stanno lavorando per creare un dossier di informazione che racconti lo stato dell'arte. Ringrazio in particolare il segretario generale di Alessandro Ballarin e l'avvocato civico Ferruccio Lembo. La vicenda è iniziata nel 2005. Attualmente ci sono 4 cause che viaggiano su vari tribunali, con tante cose accadute e cambiamenti di interlocutori. Confermo comunque che siamo addirittura d'arrivo. Tra qualche settimana porteremo in consiglio la proposta di una soluzione tombale dell'intera vicenda, ha detto il sindaco Edoardo Gaffè in un comunicato stampa ieri nel primo pomeriggio. Tutto si dovrebbe chiudere il mese prossimo, prosegue poi Francesco Campi per il Gazzettino. E pensare che nel giugno 2015, e questo è importante amici radioascoltatori, il commissario prefettizio Claudio Ventrice, insieme al segretario generale Michela Targa, ai dirigenti Nicoletta Cittadin, Giampaolo Ferlin e Giampaolo Volinia, oltre all'avvocato Ferruccio Lembo, aveva formulato un'ipotesi di conciliazione che avrebbe chiuso tutto con 4 milioni. L'amministrazione Bergamin, però, non avendo voluto seguirla, cercando soluzioni non realizzabili, con il tempo che scorreva, tanto da aver spinto la banca a chiedere il fallimento di Veneto Nuoto e l'intero debito sul comune, non concluse la vicenda. Quindi, chissà, incrociamo le dita, speriamo che veramente questa cosa si concluda. Tornerebbero, ripeto, 3 milioni di euro a disposizione dell'amministrazione per poter fare qualunque cosa, ovviamente voi radioascoltatori di Rovigo riteniate giusta e corretta per il benessere della città, che si tratti di una strada, che si tratti di sistemare un parco, di fare altre iniziative magari rivolte ad una riduzione della tassazione comunale. Sicuramente sono 3 milioni di euro che fino ad oggi erano rimasti bloccati ad una vicenda che si trascina, l'abbiamo letto, da anni e anni. Sono le 8:13 minuti e 27 secondi, andiamo a ascoltarci il primo brano con Piero Pelù, Gigante.
Spingi forte, salta fuori da quel buio, crescerai aprendo porte, giorni stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto. Sei re di tutto e di niente, gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo.
gigante, cavalcare draghi e mostri, già ti penso, dacci dentro, è un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronti, tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi, tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo, è come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente, gigante. Niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo, fatti il tuo castello volante, con la fantasia di un bambino, gigante. Tu sei molto di più di quello che vedi, di quello che credi, sei il mio asso, tu sei il mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha.
Il tuo non è un pianto, è il tuo primo canto. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo, è come una giostra la mente.
E mentre sentiamo ancora in sottofondo la voce di Piero Pelù con Gigante, ritorniamo amici di RVD a parlare della cronaca di Rovigo, torniamo sull'argomento che sicuramente ha tenuto banco non solo nell'ultima settimana ma anche negli ultimi mesi, quello del trasloco del tribunale e correlato anche l'arrivo in, il potenziale arrivo in città del carcere minorile. Rimaniamo sul Gazzettino, a pagina 3. Gaffeo corre a Roma dal ministro per lo stop al carcere minorile, chiesto subito dal sindaco un incontro con Bonafede per avere gli spazi necessari al tribunale in via Verdi. Andiamo a vedere quali sono le evoluzioni su questo argomento, sempre attraverso il Gazzettino. Abbiamo chiesto un incontro con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Andrò a Roma per chiedergli personalmente lo stop al carcere minorile in via Verdi e l'ampliamento del tribunale. Il sindaco Edoardo Gaffeo non ha ancora perso le speranze sul fronte dell'ipotesi di fermare l'arrivo dei detenuti minorenni negli spazi dell'ex penitenziario, in procinto di essere riqualificato dallo stesso ministero che in via Verdi ha deciso di investire circa 10 milioni. Il progetto esecutivo per la realizzazione della maxi struttura destinata ad accogliere i detenuti in arrivo da Treviso, come ha spiegato l'altro giorno il presidente del tribunale Angelo Risi, è già in fase avanzata e tra pochi mesi dovrebbe partire il cantiere. Ora, però, il sindaco ha in mano la mozione del Consiglio Comunale, votata all'unanimità martedì, che esprime la chiara volontà amministrativa e politica di mantenere il tribunale in via Verdi, facendo spazio all'ampliamento degli uffici nell'area dell'ex carcere. Se il tentativo di salvare il tribunale nel cuore del centro storico non andrà a buon fine, l'amministrazione sta lavorando contemporaneamente a un nuovo piano B, questa volta individuato nell'ex caserma Silvestri. L'ipotesi dell'ex Maddalena, dopo le proteste dei commercianti del centro, è stata accantonata. Ho scritto al Demanio per chiedere lo stato di avanzamento dei lavori relativamente agli archivi di Stato e notarile negli spazi dell'ex caserma Silvestri, ha sottolineato Gaffeo, anche se ho recuperato della documentazione risalente al 2014 in cui il Demanio respinge una richiesta di acquisizione dell'area avanzata dal comune di Rovigo. Per il tribunale però servono circa 15.000 metri quadri e la parte retrostante dell'edificio di via Cattinara è coperta da un vincolo archeologico in quanto giardini napoleonici. Le probabilità dunque che ci possa stare il Palazzo di Giustizia sono limitate da tutti questi vincoli, senza contare i problemi relativi alla viabilità dell'area che la rende non facilmente accessibile. La priorità in questo momento, ribadisce il primo cittadino, è fermare il minorile in via Verdi, una struttura non adatta alla città e oltretutto difficilmente raggiungibile dalle famiglie dei giovani detenuti, in quanto Rovigo non si trova proprio al centro del Veneto. Il sindaco, nel caso ci fosse la disponibilità del ministro Bonafede a fermare l'appello del minorile, tenterà, se necessario, anche di offrire una struttura alternativa per la realizzazione del nuovo carcere. potrebbe trovare posto nell'ex ospedale psichiatrico di Ganzette. Non vedo altre strutture in città adatte ad un carcere minorile di tale portata, come quello che il Ministero ha intenzione di realizzare in Via Verdi, destinato a ospitare una trentina di ragazze provenienti da tutta la regione. Nel caso di una risposta negativa del Ministero per entrambe le soluzioni, mi preme sottolineare che la colpa non sarà attribuibile a questa amministrazione, ma all'inerzia di quella che ci ha preceduti. I comuni detengono il diritto di prelazione sui beni demaniali, ma nel caso non ci sia una manifestazione di interesse delle relative amministrazioni, il demanio, scaduti i termini, procede con la vendita o la destinazione dell'immobile in questione, proprio come è accaduto nel 2016 con l'ex carcere di Via Verdi. L'ultima speranza dunque di assicurare la presenza del Tribunale in Centro Storico è in un dietrofront del ministro pentastellato Bonafede sul minorile, magari facilitato anche dal ministro delle Autonomie Francesco Boccia del Partito Democratico, che a Rovigo, qualche giorno fa, ha raccolto sul tavolo le istanze degli amministratori rodigini. Vedremo quindi quale sarà l'effettiva efficacia di questo colloquio, che sicuramente avverrà nei prossimi giorni tra il primo cittadino Edoardo Gaffeo e il ministro pentastellato guardasigilli Bonafede. Sono le 8:20 minuti, anzi 21 minuti in questo preciso momento. Andiamo a ascoltarci un altro brano che sono sicuro piacerà ad un nostro accanito ascoltatore, i Dire Straits con Sultans of Swing.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Right up to the microphone, bell ring. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato i Dire Straits, non andando a castrare il brano e l'assolo, perché sennò ne avremmo pagato le conseguenze, devo immaginare. Allora torniamo in onda, amici di RVD, a Il Giorno Fatto. Stiamo entrando nella terza ed ultima parte del nostro programma e andiamo a parlare un po' di politica adesso, come se non l'avessimo fatto fino ad ora in realtà, ci concentriamo su quello che accade a Palazzo Celio, esatto, la sede della provincia di Rovigo, dove ieri si è svolto il consiglio provinciale. E a quanto pare la situazione per il presidente Ivan Dallara, sindaco anche di Ceregnano, non è delle più splendide. Lo leggiamo sempre dal Gazzettino: il bilancio passa, ma Dallara ora è in bilico. Chiesta la verifica di maggioranza in provincia. Andiamo a vedere cosa succede al sindaco che ha creato il comune della felicità. Il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione 2020-2022 della provincia sono stati approvati con appena 6 consiglieri in aula e i voti contrari di Francesco Siviero e Alberto Martello, che hanno portato il presidente Ivan Dallara ad assicurare entro una settimana una riunione di maggioranza necessaria a capire per i richiedenti come continuare. Il sindaco di Taglio di Po, con a fianco il consigliere comunale di Canaro, aveva annunciato anche il no della consigliere adriese Sara Mazzucato, malgrado la sua assenza, prima di spiegare il perché del parere negativo ai due strumenti di programmazione dell'ente, che il 27 gennaio erano stati adottati dal Consiglio all'unanimità, ma sui quali, un'ora dopo, l'Assemblea dei Sindaci non era riuscita a esprimere un parere, ha ricordato Dallara. Il 27 gennaio la rappresentante del comune di Rovigo, Luisa Cattozzo, si era astenuta perché il triennale non teneva conto delle somme da corrispondere all'atto di deposito dell'Odo con Svipo. Il voto contrario, ha spiegato Siviero, già presidente dell'Assemblea del Consvipo, è motivo del fatto che il bilancio non ha previsto un fondo rischi. Per gli 800.000 euro di cui il Consvipo è creditore della provincia. Mi rifaccio, ha aggiunto, a una precedente richiesta del collega Roberto Pizzoli, per cui se entro una settimana non ci sarà un incontro di maggioranza tra tutti gli attori politici che hanno creato la lista insieme per il Polesine, ogni componente sarà libero di comportarsi come vuole. È l'annuncio di una possibile rottura se non ci sarà una verifica politica dell'equilibrio che aveva portato a confluire nella lista Emanuela Beltrame, Fabrizio Bonin, Antonio Laruccia, Alberto Martello, Sara Mazzucato, Ilaria Paparella, Roberto Pizzoli e Francesco Siviero, alla quale si aggiunge il Consiglio Provinciale la lista Il Polesine che vogliamo, con Valeria Mantovan, ieri assente, e Valeria Toso, che tra i 6 consiglieri in sala ha approvato il bilancio con Beltrame, Laruccia, Paparella e Dallara. Sarà mia cura convocare un incontro di maggioranza, ha risposto il presidente della provincia, commentando che i problemi di tenuta della maggioranza non erano mai stati ravvisati, se non per l'assegnazione dello sfruttamento dei diritti esclusivi di pesca. Così, davanti all'annuncio del voto contrario di Martello e Siviero, trovo strano, ha detto sempre Dallara, che nella fase di adozione del bilancio previsionale vi sia stata l'unanimità, perché l'impianto ragionieristico è lo stesso ed è sottoscritto dal direttore generale e dai revisori dei conti. Non vedo perché non si debba approvare un bilancio già adottato all'unanimità. Rispetto al rilievo della mancata previsione in bilancio del lodo, Dallara ha spiegato che questo sarà esecutivo solo dall'atto di deposito, quindi da quel momento ne ragioneremo insieme. Vedremo quindi quali saranno le prossime mosse, possiamo dire così, anche del presidente della provincia Ivan Dallara. Però lo sapremo solamente la prossima settimana, quando torneremo in onda lunedì 24 febbraio. È arrivato per noi il momento infatti di salutarci, amici di RVD. Vi auguro una splendida giornata e un meraviglioso weekend. Ciao a tutti!
Avete ascoltato È Giorno Fatto, la rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.